Buongiorno carissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati. Eccoci ancora insieme, grazie ai nuovi sistemi di comunicazione. RMF vuole che ci sentiate vicini e uniti in questo particolare momento di difficoltà. Ed è proprio di difficoltà che desideriamo parlare, cercando di aiutarvi e di aiutarci a superare nel migliore dei modi quello che viene definito distanziamento sociale, che se da una parte ci impedisce i soliti rapporti interpersonali, dall'altro ci obbliga ad una convivenza che in alcune circostanze non è sempre semplice. La preoccupazione ci domina in tutti i suoi aspetti, ci fa sorgere domande alle quali non sempre riusciamo a dare una risposta. È in questo senso che proveremo ad essere vicini gli uni agli altri, trovando risposte ad alcuni interrogativi. E in questo senso ci affianca la dottoressa Rossella Semplici, psicologa, psicoterapeutica, terapeuta, scusate, che gli ascoltatori più affezionati oramai conoscono bene.
Buongiorno a tutti, sono contenta della proposta di Miria e di Radio Missione Francescana di continuare a incontrarci per riflettere sulle sfide attuali. Ammiro molto la loro sensibilità e creatività e quindi grazie di cuore per questo coinvolgimento.
Carissima Rossella, anche tu stai subendo questa strana terapia che potremmo definire scherzosamente arresti domiciliari. L'obbligo del distanziamento sociale non ti permette di stare vicina ai tuoi familiari, per cui puoi percepire in prima persona cosa può significare non avere il senso di conforto della vicinanza umana. Penso che altrettanto i pazienti che tu segui sentano la mancanza della presenza fisica del proprio terapeuta, loro che forse più di altri necessitano di calore umano. Come i pazienti hanno accettato la lontananza fisica dal proprio terapeuta e come reagiscono al nuovo sistema in atto?
Per quanto riguarda i rapporti con i pazienti in questa prima fase della pandemia, a livello temporale sono rimasti uguali, quindi con la cadenza che ci siamo dati fino ad adesso. Ovviamente sono disponibile a qualche sforamento in caso di necessità. Le modifiche invece sono state messe in atto proprio per lo spazio, quindi non potendoci trovare in studio, abbiamo cercato di sopperire alla lontananza fisica con le videochiamate. Sopperire perché evidentemente il contatto con l'altro è insostituibile. Infatti, il vis-à-vis, come si dice, permette di leggere esaurientemente i rispettivi linguaggi non verbali. E questi fattori sono importantissimi non solo nella relazione terapeutica, ma in qualsiasi altra relazione, che sia affettiva, di lavoro, di studio. Il linguaggio del corpo ci permette di cogliere il non detto e di modulare la comunicazione. Per cui guardando l'altro mi accorgo in una relazione terapeutica se stiamo toccando qualche nodo importante, se è necessario una pausa di silenzio, se dobbiamo glissare e riprendere in un momento successivo oppure se possiamo addentrarci. Le modalità di vivere questa situazione particolare, improvvisa, derivata appunto dalla pandemia e i vissuti espressi attraverso non solo i pensieri, ma l'emozione, gli affetti, i comportamenti sono moltissimi. E nel caso dei pazienti, la tipologia del disturbo influenza molto come vivono questa situazione particolare. Accanto alla tipologia del disturbo, poi ci sono tutte le altre variabili che accomunano i pazienti alle persone che non hanno questo tipo di difficoltà. E quindi sono le variabili che riguardano l'essere lavoratori che possono svolgere il lavoro da casa oppure devono andare sul posto di lavoro. Sono a casa in cassa integrazione? Dopo la crisi hanno la certezza di tornare a lavorare? La crisi poi potrebbe avere portato a problemi economici oppure averli accentuati, oppure non avere influito negativamente su questo aspetto. Altro elemento che incide su come si vive questa pandemia è dove passo il tempo, cioè in un appartamento piccolo, grande, se ha a disposizione un giardino, un cortile dove poter in qualche modo uscire e prendere un po' di aria o fare qualche altro tipo di attività, se non che non è permesso ovviamente nelle quattro mura. Le persone che vivono insieme sono tutti adulti, hanno figli di che età oppure sono persone sole. Hanno familiari che svolgono lavori pericolosi in questo momento e quindi diciamo che sono tutte situazioni che vanno a incidere e pesare in un modo differente su come ciascuno affronta questo periodo di pandemia.
Non è certo necessario che lo dica io quanto le nostre vite abbiano subito una vera e propria rivoluzione. Proviamo a elencare una alla volta le principali modificazioni che abbiamo dovuto affrontare. La casa, l'antico focolare della famiglia, dove ci si sentiva protetti, difesi dal mondo esterno, non sempre così accogliente, oggi percepita come prigionia. Allontanamento e esclusione sociale. Tutti stiamo aspettando di poter tornare come prima. Ti chiedo, in sintesi, non sarebbe auspicabile in questo periodo rivalutare l'antico calore del focolare domestico? E se sì, come?
Allora, Miria si riferiva al calore del focolare. Il riferimento è molto suggestivo. Focolare significa armonia, ecco, per ripristinare l'armonia autentica, credo che dobbiamo affrontare le difficoltà poste sia dalla nostra attuale cultura sociale, e sia dalla situazione di una convivenza obbligatoria, improvvisa, prolungata nel tempo e con spazi da organizzare, in modo che ciascuno possa svolgere le sue attività, avere uno spazio intimo per ritirarsi dal resto dei familiari, uno spazio di decongestione per le emozioni negative. Una specie di camera di decompressione. Ho scelto questa similitudine perché le funzioni della camera di decompressione aiutano a esemplificare le conseguenze della convivenza coatta a livello ovviamente simbolico. Questa camera di decompressione svolge un'azione antibatterica e antalgica, quindi attenua il dolore. Disintossica l'organismo in caso di esposizione ad alcune sostanze tossiche. Ecco, proviamo a pensare che cosa significa vivere in un appartamento con 4-5 persone, la tensione spesso è alta e quindi noi andiamo incontro a un distress, quindi a uno stress negativo che ha influenze ovviamente sul nostro benessere psicofisico, un po' come se ci intossicassimo. Sempre la camera di decompressione è utile in caso di infezioni della pelle, di sordità improvvisa e di ustioni gravi. Quando la conflittualità cresce, si avverte a pelle l'impossibilità di stare vicino all'altro. Pensiamo ad esempio ad alcune espressioni, questa persona mi sta antipatica a pelle, non so perché, ma è così. Quindi quando c'è questa tensione abbiamo il contatto che diventa sempre più complicato e lo si sopporta male. Riferito alla sordità, ci sono certe situazioni o certe volte in cui l'altro parla e noi non lo ascoltiamo e quindi è come se fossimo sordi. E rispetto alle ustioni gravi, certe parole o frasi bruciano, feriscono, e quindi ecco questo riferimento, come dicevo prima, alla camera di decompressione. Dopo il litigio e un tempo appunto di compressione, tornare a parlarsi è fondamentale. Anche scusarsi. Anche riconoscere i propri eccessi e riconfermarsi nell'affetto, cioè quello che succede in alcuni momenti, poi non può e non deve mettere in dubbio la carica affettiva che abbiamo nei confronti dell'altro. In questa convivenza forzata, sempre in riferimento all'armonizzazione del focolare, è importante la scansione del tempo e l'individuazione degli spazi, quindi orari di alzata, igiene personale, colazione, studio, lavoro, ora di pranzo, possibilmente differenziando anche i giorni lavorativi da quelli festivi e quindi il ritmo delle giornate dal lunedì al venerdì dovrebbe ricalcare quella usuale pre-Covid. Il sabato e la domenica un po' più liberi. Ad esempio, non è una scelta funzionale che ciascuno scelga quando coricarsi e quando alzarsi. Ci sono ragazzi, ma anche bambini, che stanno svegli fino all'una, alle due, alle tre di notte, poi il mattino si alzano alle 11 a mezzogiorno, fanno la colazione abbondante, saltano il pranzo, quindi in qualche modo vanno a compromettere il ritmo anche del corpo, ma anche il ritmo necessario per coordinarsi con gli altri. Sarebbe importante anche stabilire nella settimana, quindi settimana per settimana, chi si occupa delle incombenze necessarie a tutti, chi fa la spesa, chi cucina, il riordino delle stanze, la cura degli animali se ci sono, i contatti con i familiari, telefonare ai nonni, agli zii, ai cugini, non dovrebbe essere sempre la stessa persona, ci potrebbe essere appunto una circolarità. Quindi è un po' mettersi intorno al tavolo e fare, pianificare insieme, accordandoci il fluire della settimana. Sarebbe anche importante definire un tempo da trascorrere insieme senza le interferenze esterne, quindi senza tablet, senza smartphone. E già in alcune trasmissioni precedenti era stata sottolineata l'importanza di momenti come il pranzo, la cena. Adesso ci sono tutti e tre i momenti, quindi anche la colazione, in cui si sta a tavola e non ci sono queste distrazioni. Anche programmare, mettere a punto attività comuni, i giochi, programmi televisivi da vedere insieme, radiofonici, anche giochi utilizzando computer e varie piattaforme.
Allora ciao. Come sta la tua città? Come vuota, come sola, le stendi le lenzuola.
Allora ciao, almeno il cielo è già più pulito e trasparente, si vede oltre le stelle.
Ritornerà l'abbraccio tra la gente, il sole sulla pelle tornerà. Lasciarsi alla fermata un tratto, guardarsi negli occhi per poi dire: andrà tutto bene, resta ancora qui perché questa notte è un po' più scura, il silenzio fa paura. Ritornerà l'abbraccio tra la gente, il sole sulla pelle tornerà.
Tutto bene.
Certo, immaginando una famiglia tipo, dove al mattino si condivideva al massimo la prima colazione e poi ognuno sciamava verso gli impegni della giornata, per ritrovarsi per poche ore alla sera, stanchi, a fare il riassunto della giornata trascorsa, alle volte innervositi, poche parole se non qualche lite. Oggi dobbiamo stare tutti insieme, per tutto il giorno, ognuno con i propri impegni, scuole, lavoro, faccende domestiche, pranzo e cena e la preoccupazione del futuro. Come ne usciremo? Più maturi? Più insicuri? O ci butteremo a capofitto a far baldoria per dimenticare?
Allora, come uscirà ciascuno di noi dipende da molteplici fattori. Un primo fattore legato a chi noi siamo, penso allo spessore umano, quindi a quell'impasto fatto di capacità di analisi di realtà, di empatia, di apertura al cambiamento, di autostima, senso di responsabilità, creatività, interessi, resilienza, ma ovviamente anche le fragilità, le paure, quindi questo impasto molto eterogeneo. Il secondo è la qualità della rete relazionale, ad esempio la profondità e la robustezza dei rapporti familiari, degli amici, dei colleghi di lavoro, degli amici con cui si condivide l'attività di volontariato. Terzo fattore è la disponibilità a collaborare e ricostruire un tessuto di cooperazione, di compartecipazione, guardando probabilmente con un occhio un po' critico ai pilastri della nostra società occidentale, quelli che forse abbiamo maggiormente, passatemi il termine, ingigantito: l'individualismo, l'autonomia, l'autosufficienza, il bastare a se stessi sia a livello personale, familiare, ma anche comunitario, i diritti sganciati dai doveri. Un quarto elemento è legato a come è stato vissuto questo periodo di reclusione forzata, quindi se c'è stata rabbia, conflittualità, contestazione, sfiducia, oppure accanto a questi ci sono stati anche elementi positivi come la serenità, la riscoperta di sentimenti, la qualità delle persone, attività nuove o pregresse a cui non si era potuto dedicare del tempo, agli hobby anche. Abbiamo un ultimo fattore che è quello della perdita delle persone care, quindi l'uscita da questa situazione ovviamente sarà un po' più complessa per chi ha subito perdite di familiari, amici, conoscenti, e ci sono famiglie che effettivamente sono state toccate molto da queste morti. Quindi qualcuno ne uscirà rafforzato, più preparato ad affrontare le sfide future che la vita ci presenterà. Qualcun altro, come diceva Miria, si butterà a far baldoria. Altri cercheranno di riconnettersi alla modalità di vita precedente, quella che il coronavirus ha interrotto. Quindi facevo queste cose in questo modo, ritorno a fare esattamente le stesse cose nello stesso modo. Vorrei paragonare la pandemia all'ondata di piena del Nilo. Nella stagione estiva, in seguito alle importanti piogge, il fiume si gonfiava moltissimo, oltrepassava il letto e straripava, lasciando poi sul terreno il limo, un eccellente fertilizzante naturale. In alcuni periodi storici le piene sono state controllate bene, in altre no, e quindi ci sono stati veramente dei disastri molto molto gravi. Uno di questi periodi in cui non c'è stato il controllo è il periodo che va dal 2200 al 2040 avanti Cristo. Per ragioni che gli storici non hanno ancora scoperto, i governanti locali hanno preso gradualmente il sopravvento, hanno dato vita a staterelli autonomi che hanno spezzato l'unità politica dell'Egitto. Quindi ci sono stati dei disordini sociali, le inondazioni sono state disastrose e le carestie sempre più frequenti. Quindi il potere centrale non era stato più riconosciuto, non era stato più in grado di proporre e coordinare quei lavori che erano necessari a disciplinare le inondazioni del Nilo. Diciamo che questa pandemia da Covid, che ci ha sorpreso un po' tutti, può essere paragonata. E quindi da questa similitudine nascono due speranze. La prima, che si capisca che la pandemia si contiene e si vince solo attraverso la collaborazione e la coordinazione universale. Non possono essere esclusi né gli stati né i popoli. E quindi sentirci parte di una comunità grande, attenta e alla cui rinascita, tra virgolette, concorrono tutti. La seconda è il nero della morte e del dolore di questa pandemia. Il nero ricorda il colore del limo del Nilo. Questo fertilizzava la terra e noi speriamo che il dolore e le morti fertilizzino le parti desertificate della nostra umanità e continuino dall'altra parte a far germogliare le parti migliori.
Non vi è dubbio che molti di noi possono lasciarsi prendere dal nervosismo. Se a quanto detto, se quanto abbiamo già detto, aggiungiamo le code per fare la spesa, le mascherine, che potrebbero darci e farci sentire più al sicuro, non si trovano. Non poter parlare, non poter portare dal pediatra il figlio con il mal di gola o il mal di pancia, i nonni che hanno bisogno dei soliti farmaci e che chiedono il nostro aiuto. Come gestire l'inevitabile nervosismo che si impadronisce di noi?
Come ho accennato prima, dividersi i compiti e riconoscere l'impegno reciproco può essere un modo per tenere a bada il nervosismo. Essere flessibili nello svolgimento delle attività necessarie alla famiglia, dedicarsi ad attività che piacciono, mantenere i rapporti sociali anche a distanza, attivare forme di solidarietà con il vicinato che in alcuni contesti era completamente ignorato. Poi ciascuno dovrebbe sapere quali strade percorre solitamente per quietarsi. Alcune sono utilizzabili, le altre sono da inventare. Ad esempio, una mia paziente scaricava la tensione andando in bicicletta, ora ovviamente non può più farlo, e quindi si è organizzata facendo qualche esercizio in casa propria, qualche esercizio fisico. Quando sentiamo che la tensione aumenta, possiamo comunicare alla persona che ci è vicino questo nostro stato d'animo e per evitare l'esplosione di rabbia possiamo interrompere la discussione, occupare spazi separati, quindi uscire dalla stanza, e quando la calma è ritornata, l'impegno deve essere quello di ristabilire il rapporto. In altre parole, non è possibile in un contesto di questo genere tenere il broncio, come si diceva una volta, per ore o per giornate intere. Le tre parole del Papa, grazie, permesso, scusa, sono in questo periodo di convivenza stretta indispensabili e sono da utilizzare non solo con la testa, ma e soprattutto con il cuore.
Grazie alla dottoressa Rossella Semplici, grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, come al solito, alla prossima volta.
Grazie, arrivederci, alla prossima.